Allora, per chi ha la Bibbia, e solo per chi ha la Bibbia, fortunati chi ha la Bibbia in questo momento, non voglio farla pesare a chi non ce l'ha. C'era scritto. Ci mancava solo che lo scrivessi sul debole di portare la Bibbia, sono quelle cose che si danno per scontate. Se uno va dal dentista, si presume che porti i denti almeno con sé, se no cosa va a fare dal dentista? Per chi ha la Bibbia, prenda il capitolo 20 del libro dell'Esodo. Allora, prima cosa da dire, i 10 comandamenti, detti anche Decalogo, li troviamo in due formulazioni diverse nella scrittura. La prima formulazione la troviamo nel libro dell'Esodo, capitolo 20, i versetti che vanno dall'1 al 17. Un'altra formulazione la troviamo nel libro del Deuteronomio, al capitolo 5, versetti 6-21. Ovviamente ne leggiamo una, leggiamo Esodo 20. Poi voi con calma, quando avete un attimo di tempo, di silenzio, prendete anche Deuteronomio 5. Esodo 20. Siamo nel contesto dell'alleanza, questo è importantissimo. Dio sta stabilendo, sta sancendo l'alleanza con il popolo perché diventi il suo popolo. Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra di Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è qua giù sulla terra, né di quanto è nelle acque sottoterra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo, la terra, il mare, quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno, perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai. Non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Questa è la formulazione che compare del Decalogo in Esodo. Abbiamo detto che troviamo un'altra formulazione del Deuteronomio, più o meno la medesima. E poi troviamo la formulazione che conosciamo dal catechismo, che ci hanno insegnato al catechismo, che viene detta proprio formulazione catechetica, che si distingue un po' da quella appena ascoltata. Poi vedremo. C'è un computo diverso dei comandamenti, la tradizione ebraica ne mette insieme alcuni, la tradizione cattolica cristiana ne unisce altri, fatto sta che rimangono comunque 10, e 10 ovviamente sapete è il numero della completezza. Ecco, tenete presente, tenete nella vostra scrittura, nella vostra Bibbia, un segno in questo capitolo, perché è il capitolo 20 del Deuteronomio, dell'Esodo, è importante, appunto perché c'è questo decalogo. Ora, voi capite che già il fatto che noi abbiamo proposto i 10 comandamenti può sembrare un po' strano, nel senso che oggi parlare di comandamenti è fuori moda, anzi da un po' che è fuori moda. Perché? Perché nessuno ama essere comandato. Essere comandato suppone un'autorità che comanda. E voi sapete che allergia c'è all'autorità. L'autorità fa paura, l'autorità schiaccia, l'autorità limita e crea gli indignados, ad esempio, che tanto di moda sta andando in questi giorni. Quindi, se in qualche modo siamo allergici all'autorità, tanto più a quello che l'autorità comanda, ordina. Per questo che non si ama e non si ama i comandamenti, sono caduti un po' in disuso. Solo ultimamente si stanno recuperando. Ci sono diversi, quando l'anno scorso ho detto un po' in giro cosa avremmo proposto quest'anno, qualcuno addirittura mi dice ma sono tematiche, oggi attualmente sono tematiche un po' inflazionate perché ormai tutti parlano di comandamenti, ma per fortuna vuol dire che si stanno rivalutando. Tenete conto che questo è importantissimo perché tutta la tradizione giuridica in fondo, la tradizione etica, occidentale, perlomeno occidentale, si fonda sui 10 comandamenti. Questo è un altro discorso, no? Le grandi rivoluzioni hanno portato in qualche modo all'affermazione di un'etica fondata sui 10 comandamenti, che lo si voglia o no. I diritti dell'uomo sono una esplicitazione chiara, i diritti internazionali dell'uomo, una chiara, hanno come fondamento proprio i 10 comandamenti. Ma su questo, se non c'è tempo, ci torneremo sopra. Non dimentichiamolo però, non dimentichiamolo perché sono la base del nostro vivere etico, etico. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'etica occidentale non è frutto di un gruppo di persone, di un'assemblea che si è messo intorno a un tavolo e ha promulgato l'etica del vivere, del convivere sociale, ma sono arrivati da altrove. Ora, la Bibbia da una parte ama il comandamento, voi troverete comandamenti dappertutto, perché Dio comanda, tanto che si dice come Dio comanda, ma c'è una cosa particolare, se avete fatto attenzione al brano appena letto, quando Dio lascia a Mosè i 10 comandamenti, non parla assolutamente di comandamento. Come inizia il testo di Esodo? Dio pronunciò a Mosè, di conseguenza al popolo, quindi all'umanità, tutte queste parole. Sono le parole, non sono comandamenti. Gli ebrei ce l'hanno un po' con i gentili. Chi sono i gentili per gli ebrei? Siamo noi, noi siamo i gentili per gli ebrei. Comunque ce l'ha un po' con il mondo cattolico, soprattutto cattolico, cristiano cattolico. Perché? Perché abbiamo introdotto la parola comandamenti. Loro, infatti, loro parlano delle 10 parole. Decalogo, 10, logos, le 10 parole. Infatti non si trova il comandamento. Sono 10 parole che Dio lascia all'uomo, con tutta la ricchezza e la portata, il peso della parola. Che cos'è la parola di Dio? La parola di Dio è una parola feconda, è parola di Dio, quindi ciò che Dio dice fa, costruisce. Dio ha creato il mondo con la parola. E voi capite subito, questa è una cosa che tornerà stamattina tantissimo, che le 10 parole che Dio ci ha lasciato sono 10 parole per la vita, sono 10 parole feconde, perché sono le 10 parole di Dio. Per questo che dovremmo forse imparare anche noi a parlare delle 10 parole, che non sono 10 parole partite da chissà chi, sono le 10 parole lasciateci da Dio, e quindi le 10 parole feconde che danno vita. Di conseguenza, se le viviamo, le sopportiamo, nel senso che ce le portiamo dentro e le viviamo, diventano nostre, sono 10 parole che ci fanno vivere, sono foriere di vita. È anche vero che Dio, quando parla, comanda, ordina, perché non può fare altrimenti, perché è la parola di Dio. Dio disse sia la luce, e la luce fu. Se la parola di Dio è feconda, fa quello che dice, parola difficile, è performativa, performativa vuol dire fa quello che dice. Se la parola di Dio è performatrice, se la parola di Dio fa, di conseguenza non può non essere fatta in qualche modo. Cioè viene comandata e il comando viene eseguito. In ebraico il comandamento di Dio si chiama, i comandamenti al plurale, che continuamente troviamo nella Bibbia, perché possiamo dire che quando Dio parla comanda, apro una parentesi, perché? Perché solo l'amore può comandare, teniamolo presente, solo l'amore può comandare, perché se chi comanda non è l'amore, è un dittatore. Questo vale anche per i nostri rapporti interpersonali. Può comandare solo chi ama. Pensate a livello genitoriale, familiare, cosa vuol dire? Se chi comanda non è l'amore, può fare tanto del male. Chiusa parentesi. I comandamenti dettati da Dio, che è l'amore, quindi l'unico che può comandare in realtà, si chiamano mitzvot, e al plurale, al singolare, mitzvah. Per chi è stato in Israele, per chi mastica un po' di ebraismo, saprà che una grande festa per una famiglia ebraica, per il mondo ebraico, è il bar mitzvah. Cos'è il bar mitzvah? Bar vuol dire figlio, mitzvah è comandamento, quindi bar mitzvah è il figlio del comandamento. Cos'è? È il momento, 13 anni per la femmina, 13 per il maschio e 12 per la femmina, è l'età in cui si entra in qualche modo nel mondo di Dio attraverso la lettura della Torah, si diventa adulto. Anche Gesù ha vissuto questa cosa. Ancora adesso, se voi state presso al muro del pianto, o meglio il muro occidentale a Gerusalemme, ogni tanto vedrete dei bambini bardati a festa, che con tutta la famiglia va a fare festa perché il bambino viene presentato a Dio, è in questa grande sinagoga al terzo del muro del pianto, per il giorno più importante della sua vita, che è il Bar Mitzvah. Il figlio diventa figlio del comandamento. Guardate che importante questo, Si diventa figlio del comandamento. Per noi questa cosa sembra, per loro non c'è cosa più grande. Figlio del comandamento, perché? Perché diventa il figlio che sottostà a ciò che Dio, alla parola pronunciata da Dio, cioè sotto la vita, perché ciò che Dio pronuncia, ciò che Dio comanda, non può che essere vita. È una festa, è una festa. Il primo grande comandamento che troviamo nella Bibbia è anche il primo ad essere disatteso, guarda caso. Genesi 2. Di tutti gli alberi tu puoi mangiare, ma di questo non devi mangiare. Primo comandamento, primo ordine, primo comando. Tu di questo albero non ne devi mangiare. Infatti, mezz'ora dopo, lo mangia. È vero che solo l'amore può comandare, ma solo nell'amore si può disobbedire. Ma questo è un altro discorso, perché l'amore lascia liberi, un dittatore no. Ora, per comprendere bene che cos'è il comandamento nella Bibbia, perché se non capiamo questo non capiremo neanche i 10 comandamenti, o gli ordini, per capire che cos'è un ordine impartito da Dio, dobbiamo rifarci a un'etimologia che in italiano può aiutarci. Cioè, se io parlo di ordine in italiano, e voi capite che, forse adesso no perché siamo in un contesto che siete portati a parlare, a pensare subito al comando, però la parola ordine in italiano è la parola polisemica, cioè con più significati. Infatti, ordine è un'ingiunzione, cioè io ti ingiungo di fare una cosa, ti ordino questo, ma ordine è anche mettere in ordine una cosa dopo l'altra. Io ho messo in ordine. Ordinare non è soltanto dare un ordine, ma ordinare vuol dire mettere in ordine la casa, un armadio, la propria vita, la propria vita. È questo che è il contesto nel quale dobbiamo in qualche modo entrare. Mettere in ordine. Ricevere un ordine, cosa vuol dire allora? Essere ordinati a qualcosa, ordinarsi per qualcosa. Vuol dire essere invitati a tornare in un ordine che mi è proprio, perché l'uomo ha un posto da occupare. Allora, se ricevo un ordine, sono invitato a tornare a quell'ordine che è naturalmente fatto per me. Ricevere un ordine vuol dire mettiti in ordine, mettiti in quell'ordine pensato da te per sempre, perché è il tuo posto quello. Per vivere bene, per vivere in pienezza, perché io sono naturalmente ordinato a questo. Quindi non c'è uomo che non sia ordinato a qualcosa. Ma cos'è questo qualcosa? Per la Bibbia è la fecondità. L'uomo è ontologicamente, cioè nell'essere, ordinato alla fecondità, a dare vita, a essere portatore di vita per sé e per gli altri. Essere ordinati alla vita vuol dire proprio questo, fare in modo di dare, di essere fecondi, essere fecondi. Per questo che quando Dio crea l'uomo dice siate fecondi, ma è una fecondità molto di più che quella di mettere al mondo figli. Essere fecondi vuol dire proprio questo, essere forieri di vita, dare vita a chi ti circonda, ma non puoi dare vita se non hai vita a te, innanzitutto in te stesso. Per cui ogni comandamento, ogni ordine ricevuto e compiuto, in qualche modo dovrebbe insegnare questo. La cosa che stai facendo in tutti gli ambiti della tua vita, sociale, familiare, personale, nei rapporti con Dio, cioè ogni cosa che fai in tutti i tuoi contesti, sono per la vita o sono contro la vita? Cioè sono per una fecondità o sono per una sterilità? La cosa che stai facendo ti dà vita, la sta donando, produce, costruisce, edifica o no? Ecco, i comandamenti hanno proprio questo scopo, visto che i 10 comandamenti vanno a toccare tutte le dimensioni dell'esistente, tutte le nostre relazioni, Dio, io e gli altri. Allora sono 10 cartelli indicatori per dire se vai in quella direzione, tutto ciò che fai sarà foriero di vita, altrimenti no. Ma una vita che non è feconda non è vita, è sterile, è una vita morta. Ora, voi sapete, è il passo prima letto, che non abbiamo letto, comunque sono i capitoli precedenti al 20, quindi il Decalogo, capitolo 20, ci racconta il momento in cui Dio pronuncia le parole, Mosè le scrive su, o meglio, Dio con il suo dito scrive sulle tavole di pietra queste 10 parole. Nel contesto dell'alleanza c'è Mosè che è salito sul Sinai, sull'Oreb, e viene dato la legge. Adesso io farei un approfondimento. È un approfondimento che voi direte: ma cosa serve questo? Beh, serve innanzitutto come cultura personale, penso. Ma sono cose che diremo, in realtà sono fondamentali per la seconda parte, quando entreremo nel vivo dei comandamenti. Noi facciamo un'introduzione. Un'introduzione che penso che non sia tempo perso, perché penso che sia anche interessante. Ora, la tradizione rabbinica, sia nel Talmud che nel Midrash, ci specificano alcune questioni molto interessanti che ci aiutano a comprendere. Allora, la Torah, che cos'è la Torah? La Torah è la legge, con Torah si indica in senso molto ampio la Bibbia, per l'ebreo, la Torah, la legge. In maniera ristretta la Torah indica soltanto i primi 5 libri della scrittura, che sono il Pentateuco, che sono i nostri primi 5 libri, quella è la legge, la Torah. Ma in senso ancora più specifico, quindi al centro della Bibbia c'è la Torah. Al centro della Torah ci sono i 10 comandamenti, quindi la Torah in realtà sono i 10 comandamenti, sono le 10 parole e il Decalogo. Ora il Decalogo, e la tradizione dice che addirittura tutti i 5 libri sono stati dati da Mosè sul monte, ma il Decalogo è stato dato da Dio sul monte. Che senso ha questo? Perché sul monte? Poteva darli in pianura, deve darli presso un lago, in campagna, al mare. Beh, voi sapete che il monte è il luogo della teofania, cioè sul monte Dio si rivela, ma c'è il Talmud ci dice qualcosa di... Do per scontato cos'è il Talmud e il Midrash, non possiamo approfondire tutto. Il Talmud ci aiuta in qualcosa di più, ci aiuta a approfondire e dice una cosa molto bella. Però qui devo scrivere. Montagna, monte, in ebraico è har. Che ha come radice, la si ritrova in un'altra parola, o meglio in un verbo ebraico, che è har come montagna, ra, ha, ra. Cosa significa ha, ra? Vuol dire il verbo essere incinta, stato di gravidanza. Ora, la tradizione dice questo: quando una donna è incinta, cresce sul suo ventre una montagna, una montagnola, che è proprio segno di fecondità, perché lì dentro c'è la vita. C'è la vita. È segno visibile della vita. Se la Torah, la legge, con tutta la sua fecondità, è stata data sulla montagna, c'è proprio questo senso. La montagna partorisce la vita, che è la Torah, che sono le 10 parole che danno vita. La montagna partorisce. Voi sapete che anche nella tradizione mitologica la montagna partorisce. Questo è un primo significato importante. Ma come si chiama la montagna in cui tutto questo avviene? Voi sapete che è il Sinai, detto anche però è anche il monte Horeb, l'Horeb, Horeb o Sinai, la montagna e la Medusa. Ora, la radice di Horeb in ebraico vuol dire, altro verbo, distruzione. Ora il Midrash, il Talmud si domanda: perché Dio ha dato le tavole della legge su una montagna che si chiama distruzione? Perché la rivelazione della Torah quando Dio dà la Torah agli uomini in qualche modo è un segno chiaro di distruzione, è un momento di rottura con l'ordine cosmico. La trascendenza si introduce nell'immanenza. Un modo di pensare solito viene distrutto da un ordine che è altro. La parola di Dio, quando entra nella parola dell'uomo, capovolge il pensiero dell'uomo. Le mie vie non sono le vostre vie, il mio pensiero non è il vostro pensiero. Cioè, in qualche modo, il decalogo, le parole, hanno come scopo quello di distruggere il modo solito di pensare. Il decalogo, in qualche modo, distrugge un modo solito di fare, di pensare, di vivere. Chi si gioca la vita sul decalogo ha una vita frantumata, ma frantumata perché possa ricostruirsi in una maniera feconda. Ciò che è distrutto muore, ma per poter rinascere. Il Vangelo, che racchiude tutti i 10 comandamenti, il comandamento dell'amore, è vero che è una morte dell'io, ma perché l'io possa tornare a vivere, perché non si vive se non attraverso l'amore. Voi sapete, lo trovate in Esodo 33, quando Dio dice: nessuno può vedere il mio volto e rimanere vivo. Certo, perché chi ha una relazione forte con Dio muore a se stesso, ed è bene che sia così. Chi vede Dio muore, chi fa esperienza di Dio muore, muore al proprio io, muore al proprio uomo vecchio e nasce, come dice Paolo, l'uomo nuovo, che vive secondo una logica nuova, la logica del decalogo, o se vogliamo, la logica dell'amore. Per questo che viene dato su un monte che si chiama distruzione. Ma i commenti rabbinici vanno oltre e dicono: ma il decalogo, quando è stato dato il decalogo? Beh, ovviamente qui non siamo né la Bibbia né noi stiamo qui a fare delle analisi storiche. Si pensa comunque sia stato dato intorno l'evento del Sinai, ecco, si può circoscrivere intorno al 1200 avanti Cristo, ma al di là di tutto, quello che è importante è che in quel periodo, intorno all'Egitto, intorno alla terra di Canaan, verso cui stavano indirizzandosi, vivevano, era quello un periodo in cui tra l'Egitto, la mezzaluna fertile, la Mesopotamia, era un crogiuolo di civiltà impressionanti. Se voi leggete un po' e approfondite quali erano i popoli contemporanei in questo periodo, coevi a questi episodi, vi accorgerete che c'è un coacervo, c'è un insieme di popolazioni straordinarie, misteriose. Pensate soltanto ai Sumeri, i Babilonesi. Hanno partorito delle legislazioni che erano di una complessità e di una bellezza anche giuridica impressionante. Altro che il decalogo, molto più del decalogo. Uno per tutti, pensate al codice di Hammurabi. Hammurabi, questo grande sovrano, concepì un sistema di legge, di un codice che abbiamo avuto la fortuna di poterlo, e che è arrivato fino a noi in una stele tradotta, che fa il baffo al nostro decalogo, come complessità, come profondità. Allora i rabbini si dicono: ma perché il decalogo? Cos'ha di originale? Se nel contempo erano nati decaloghi o comunque sistemi giuridici molto più complessi e più profondi, loro dicono: la ricchezza del decalogo non sta tanto nel contenuto, ma nel suo potere di trasmissione. Nel suo potere di trasmissione. Cosa vuol dire? Vuol dire che il decalogo è arrivato fino a noi, il codice di Hammurabi, quando è caduto quell'impero, è stato sepolto ed è uscito soltanto pochi anni fa dalla polvere. È qui che sta il potere del decalogo. Perché? Perché è vivo, perché è fecondo, e il suo potere sta nel potere di essere trasmesso. È passato di padre in figlio, di padre in figlio, fino a noi, e ha passato generazioni, ha passato culture, e ha informato, ha imbevuto, E questa era come per dire che è parola di, era, quella era parola di Dio, mentre l'altra era la parola di Amurabi. E la parola di Dio è feconda. Per questo che per la tradizione ebraica, quanto è importante per l'ebreo la trasmissione, la tradizione, il passare di padre in figlio. La parola stessa è ebreo come radice, ivri, è proprio questo. Colui che trasmette, colui che è verso il futuro. È colui che tramanda. L'ebreo, anche nella parola stesso, ha insito nel nome il futuro. Ed è paradossale, quasi un ossimoro, il fatto che sia stato il popolo al quale è stato fatto di tutto perché non ci fosse più trasmissione. È un paradosso, ma è così. Loro che sono i destinatari in qualche modo ontologicamente nell'essere di trasmettere hanno sempre subito in qualche modo una violenza perché si verificasse la rottura. Altra caratteristica: voi sapete che il Decalogo sono state scritte su due tavole di pietra. Ora, la pergamena era conosciuta all'epoca, sì, il papiro, sì. C'erano altri supporti, ma perché proprio su pietra? Che il povero Mosè dovette portarsi anche giù da farsi un mazzo così, portarsi giù queste due tavole di pietra.
Pietra in ebraico Even, nella cui radice si possono trovare due altre parole, quindi si può pensare che la parola Even, pietra, sia tradotta, sia in qualche modo composta da altre due parole che in ebraico sono Av e Ben, che sono padre e figlio, padre e figlio, tradizione, passaggio di. Allora, il fatto che siano state scritte sulla pietra era proprio a proprio questo scopo, quella di essere destinate a passare da padre in figlio, di padre in figlio. Chi è stato in Israele, chi è stato in Terra Santa, e soprattutto quando si va a vedere il panorama dal Monte degli Ulivi, da quella terrazza turistica, no? con le spalle il Monte degli Ulivi, si ha di fronte la città santa, si ha di fronte Gerusalemme, ma tra nella valle del Cedron, quindi tra il Monte degli Ulivi e la città santa, al di là delle mura, c'è questo grande vallone che è pieno di tombe. I primi sono i cimiteri. Cimiteri ebraici, musulmani molto più avanti, a metà ci sono quelli cristiani. Ma davanti, nel cimitero ebraico, voi noterete una cosa, domanda classica: ma perché sulle tombe degli ebrei vengono messe le pietre? No? Quel famoso film Schindler's List si finisce proprio con questa scena, no? Di tutti che vanno a portare una pietra. Beh, sicuramente la pietra dura più che un fiore, ecco, no? Quindi, e costano meno, ma, e per gli ebrei non è poco, ecco. Ma il significato profondo, ovviamente, risiede qui. È un segno di passaggio. La mia vita adesso passa, il padre dice, passa a te, figlio. Per questo che non avere un figlio nella tradizione ebraica è sempre stato una maledizione. Perché? Perché si interrompe la tradizione, si interrompe la trasmissione della vita, Essere single, essere senza marito e senza moglie, cioè non essere sposati, ieri come oggi, è la più grande bestemmia che si possa compiere. Per questo che Gesù era un maledetto, perché non aveva moglie ed era senza figli. Cioè, in qualche modo, la non fecondità era equiparata all'omicidio. Chi non metteva al mondo almeno un figlio era equiparato a un omicida. Perché? Perché tu interrompi la tradizione, tu uccidi quelli che potrebbero essere stati i tuoi figli. Non mettendoli al mondo è come averli uccisi. Tu sei un omicida. Allora, la pietra ha questo significato della trasmissione della vita. Per questo che sono state, la tradizione ovviamente, talmudica, ci dice, però è bello, sarà così, a noi interessa soprattutto, ci aiuta a pensare, a meditare queste cose. Un altro tema importante, tenete presente che tutti i grandi momenti vissuti dai patriarchi sono stati momenti, pensate a Abramo, Isacco, Giacobbe, che hanno compiuto i veri e propri passaggi. Ogni volta che un patriarca compiva un passaggio, Abramo che ha lasciato e entra, che va, alla fine erige delle pietre. Giacobbe che attraversa lo Yabok, alla fine, dopo la lotta con l'angelo, erige delle pietre, delle stele, no? Pietre, ma proprio in questo senso del passaggio, della trasmissione, del passaggio dalla morte alla vita. Un'altra tradizione ebraica ci dice che, questa è una cosa che mi viene in mente in questo momento, ma c'entra poco, ma forse può aiutarci. Voi avete sempre trovato anche nell'iconografia del Decalogo le due tavole di pietra fatte così, no? Con i vari comandamenti, no? Non troverete mai due pietre fatte così. Ce n'è una soltanto, ed è una cosa che poi le guide in Terra Santa vi faranno notare, ce n'è una soltanto, ed è una cosa molto strana, presso il Cenacolo, quindi nella Sion cristiana, che è fatta, non è fatta così, ma è fatta così, è squadrata. Ma perché tutta la tradizione ci ricorda, ci rappresenta così? Perché in qualche modo richiama il seno materno, alla forma del seno. Il seno è ciò che dà la vita, ciò che dà vita e di conseguenza dà ricchezza vitale al bimbo. Di conseguenza la legge in qualche modo nutre l'esistenza, è vita, cioè Dio ci nutre come una madre attraverso il comandamento. Altro aspetto importante: i maestri del Talmud ci dicono che non sono state scritte in realtà le leggi, il Decalogo non è stato scritto su pietra come con dell'inchiostro o soltanto inciso con uno strumento. Loro dicono che è stata scritta ma passandoci oltre, cioè le ha proprio perforate, tanto che noi ci avessimo preso questo, ogni tanto si trova nell'iconografia. Se prendiamo una tavola della legge, vediamo oltre, attraverso i numeri, vediamo oltre. Cioè, la tradizione dice che le parole scritte sulle tavole permettevano di vedere oltre, cioè sono state scritte col vuoto. E qui
siamo introdotti nel grande tema del vuoto. Pensate che cos'è il vuoto nella tradizione ebraica, ma non solo, fortunatamente anche quella occidentale. Cosa vuol dire? In qualche modo le tavole erano trasparenti in questo caso. Vi cito un testo che non c'entra nulla con la cultura ebraica, anzi siamo totalmente dall'altra parte perché siamo in Oriente, un testo molto antico, il Tao Te Ching di Lao Tzu, quindi siamo tutti in un'altra tradizione, tradizione dell'estremo Oriente, che ha però questo testo famoso anche, lo trovate citato, che però la dice lunga su questa cosa e ci permette di fare un'introduzione a questo tema, il tema del vuoto. Dice così: si ha un bel riunire 30 raggi in un mozzo, cioè il centro della ruota, si ha un bel unire questi raggi al centro della ruota. L'utilità della vettura dipende da ciò che non c'è. Lo scopo dei raggi non sono i tanti raggi, è lo spazio che c'è tra uno e l'altro, è il vuoto che fa. Si ha un bel lavorare l'argilla per farne vasellame. L'utilità del vasellame dipende da ciò che non c'è. C'è un'altra tradizione, un bel detto cinese che dice che la preziosità di un vaso sta nell'essere vuoto, perché se fosse pieno non è più un vaso. Sia un bel aprire porte e finestre per fare una casa. L'utilità della casa dipende da ciò che non c'è. Noi occupiamo lo spazio vuoto di una casa. Così, traendo partito da ciò che è, si utilizza quello che non c'è. È splendido questo passo. Noi non viviamo il pieno, ma il pieno ci serve perché ci sia il vuoto. Occhio, non il nulla, perché il nulla non c'è, c'è il vuoto. È il vuoto ciò che ci permette l'esistenza, è il vuoto. Pensate a tutta questa ricchezza passata in Occidente in quel personaggio straordinario che è Giovanni della Croce, che ha fondato tutta la sua spiritualità su questo, sul vuoto. Se vuoi essere, cerca di non essere. Se vuoi tutto, non avere nulla, non avere niente. L'esistenza proviene dal vuoto. Ed è talmente importante questo nella concezione ebraica che dopo 8 giorni il bambino cosa subisce? Poverino. Anche i musulmani, rimaniamo in tradizione ebraica, dopo 8 giorni circoncisione, si prende un pezzo di pelle del sesso maschile, del sesso, si prende un pezzo di pelle, non di carne, di pelle, lo si alza, lo si taglia. Perché? Ora sono stati scritti fiumi di parole sul perché della circoncisione. Quella igienica sembra la più plausibile, ma a noi interessa un significato teologico. Perché per tutta la vita quel bambino ebreo si ricorderà di essere mancante di qualcosa. Di essere mancante di qualcosa. Cosa voglio dire? Voglio dire che il bambino si ricorderà di non essere completo. Di avere una parte vuota, cioè gli ricorderà quello che è veramente. Tu non sei completo, tu hai bisogno di essere completato, tu non sei perfetto, tu hai bisogno di unirti alla perfezione, hai bisogno di vuoto per ricordarti che il tuo completamento sta da un'altra parte. Lo vedremo quando parleremo del giorno di sabato, del giorno della festa. Ma il giorno di sabato è il giorno vuoto di tutto, perché tu non fai nulla in quel giorno. Perché? Perché entri in uno spazio che è riempito da Dio, che è il giorno di sabato. Noi purtroppo abbiamo perso un qualcosa che ci ricordi la nostra incompletezza, il nostro vuoto. Per questo che la povertà nel Vangelo è fondamentale. Perché la povertà è fondamentale? Perché se tu sei povero, ma povero anche di beni, sì, ma una povertà molto più profonda, che sa di mancanza, che sa di vuoto, di desiderio. Se tu non sei vuoto, non puoi più desiderare nulla, perché il sazio non desidera nulla, perché ha tutto. E se tu hai tutto, pensi di essere perfetto, completo, ma ti manca tutto, in realtà. Noi purtroppo in Occidente, è vero, non abbiamo la circoncisione, perlomeno in Europa, in America, vige la circoncisione, ma per altri motivi ovviamente, sono quelli igienici soprattutto, ma noi avevamo per un certo periodo di tempo l'unico elemento che poteva ricordarci questa preziosità. Abbiamo perso anche questo, almeno nella cattolicità, nell'ortodossia è rimasta. È il digiuno. Ridotto a due parute giornate durante l'anno, mercoledì delle cenere e il venerdì della settimana santa. Il digiuno cosa fa? Il digiuno ti crea un vuoto. Il digiuno, a un certo punto ti senti vuoto, ma ti fa memoria della tua condizione esistenziale, che sei vuoto. Cioè è una memoria, è un farci memoria, è un ricordarci, cioè letteralmente un riportarci nel cuore ciò che sei ontologicamente. Abbiamo bisogno di qualcosa che ci ricorda il nostro stato, la nostra essenza, perché se tu sei vuoto aneli a qualcosa che ti compia, e questo qualcosa sta fuori di te, è Dio. Desiderare vuol dire proprio letteralmente una mancanza di stelle, di cielo, mancanza di infinito. Il sazio non desidererà mai più nulla. Per questo che Gesù si prende tanto con i ricchi, dice: guai a voi ricchi, ma non perché fosse un comunista antelita, ma semplicemente perché dice: povero te, che non desidererai più nulla oltre te. Ma di sazietà si muore. La nostra unica ricchezza è la nostra povertà, perché il povero è sempre predisposto ad accogliere. Chi ha sete può attingere l'acqua, ma se tu vuoi sorbire la sorgente, muori. La nostra vita sta nell'anelare. La nostra vita sta nel desiderare, la nostra vita sta nella mancanza continua che ti porta a tendere verso un compimento. La nostra vita è tensione, la nostra vita è mancanza continua. E quando sarai sazio, morirai. La tradizione ebraica approfondisce tutto questo ancora, e lo fa con un concetto che io ho già citato, ma non so più dove, quindi se lo avete sentito, ma la ripetere giova, e sta nel concetto dello Tzimtzum ebraico. La Kabbalah, che è ancora della tradizione ebraica, ci dice una cosa molto interessante, parla di Tzimtzum, scritto proprio T-Z-I-T-Z-U. Zim, con la M finale, Zim, Zum, anche bello, che proprio è un quasi un suono onomatopeico. Cos'è lo Zimzum? La tradizione dice che Dio, quando ha creato il mondo, ovviamente prima che creasse il mondo c'era solo Dio. Ora Dio era la totalità. Ora, se Dio è la totalità, vuol dire che tutto lo spazio infinito era occupato da Lui. Ora, voi capite che se questa stanza, se fosse l'infinito, passatemi l'assurdità, no? Se questa stanza fosse l'infinito e ci fosse Dio qua dentro, non c'è più spazio per altro. Perché ci sia o ci potesse essere all'inizio un qualcosa fuori di Dio, cioè un altro da Dio, la prima condizione, la condizio sine qua non, qual era? che Dio si ritrasse, si ritirasse un pochino per far spazio. Questo è lo zinzum, cioè quasi dà proprio l'idea di un restringimento. Dio si è ristretto per far spazio ad altro. Se la sua libertà occupava tutto lo spazio, per far spazio a un'altra libertà si è ritratto, si è messo da parte. Ha vissuto una kenosi, perché l'uomo ci potesse essere, Dio si è messo in un lato. Questa cosa è grandiosa. Pensate in Gesù Cristo. Questo è l'amore. Perché l'amore dice, perché tu possa essere, io mi ritiro. Così è venuto. Se voi andate nella Cappella Sistina, nelle nove campate, se voi guardate in alto, quella centrale, la quarta, o meglio la quinta, quella centrale proprio, è la creazione di Adamo ed Eva. E Dio, questo vecchio barbuto, Michelangelo l'ha messo in un piccolo angolo, come per dire, al centro c'è l'uomo. Questo Dio si è ritratto in un angolo. Bellissimo, questa idea è bellissima. L'idea del vuoto. E solo attraverso il taglio, in qualche modo, il taglio, il tagliare, che si crea il vuoto. Perché dico questo in riferimento alla Torah? Perché...
La tradizione dice, sempre il Talmud dice, che quando Dio ha dato a Mosè la Torah, che sono i 10 comandamenti, ma la tradizione dice che addirittura tutti i 5 libri della Torah, quando Dio ha dato la Torah, la scrittura era continua, non c'erano degli spazi. Cosa vuole dire questo? Vuole dire che voi prendete un testo, un libro, immaginate che le parole siano senza maiuscole, senza punteggiatura e tutte unite, tutte parole unite. Voi dovreste, leggendo così non capireste niente, voi dovreste con pazienza mettervi lì e ogni tanto fare uno spazio. Se lo stesso lavoro lo facciamo con lo stesso testo, molto probabilmente abbiamo tante versioni diverse, perché ognuno divide le parole con un significato proprio. Cioè, dà un significato. Allora, cosa dice il Talmud? Dice che Mosè ha ricevuto questo ed è stato Mosè a dividere questa scrittura, a mettere gli spazi. Se la scrittura è scritta, lo dicono ancora adesso gli ebrei, se la scrittura è nero, tu devi mettere degli spazi che sono spazi bianchi. Vedete? E cos'è lo spazio bianco? È un vuoto. Ecco l'importanza del vuoto. Il vuoto nella Torah, nella scrittura, è fondamentale perché ciò che non è nulla in realtà diventi fecondo, che dia vita, perché una scrittura scritta così non è ancora nulla, ha bisogno di essere interrotta da degli spazi vuoti. Ecco il vuoto che cos'è. E vanno oltre dicendo che il nero è il principio maschile, lo scritto è il principio maschile, lo spazio bianco è il principio femminile. Ora, se tu metti lo spazio bianco con lo spazio nero con lo spazio bianco, si crea fecondità. Vanno oltre, perché se cominci a seguire gli ebrei non finisce più, cioè il Talmud è una fucina di queste cose. Lo spazio bianco, dicono, che era nella Torah lo spazio dentro il quale ci stavano 9 possibili parole. Guarda caso, 9 sono i mesi della gravidanza. Ma ancora oggi, se voi prendete una Bibbia ebraica, cosa noterete? Innanzitutto comincerete a leggere dal fondo, perché sapete che i libri in Oriente, nel Medio Oriente, si iniziano dal fondo. Ma noterete che non ci sono maiuscole, non c'è punteggiatura, non ci sono virgole, non ci sono punti. Ancora adesso è così. Ci sono gli spazi bianchi, però la punteggiatura te la metti tu. E fino a pochi secoli fa non esistevano neanche le vocali, perché voi sapete che la scrittura ebraica è fatta soltanto di consonanti. Soltanto i masoreti nel Rinascimento, cioè nel 1600, cominciarono a mettere le varie vocali sotto. Se no, la scrittura ebraica è soltanto consonantica. Allora, se tu cominci a mettere le vocali e cominci a mettere tu le virgole e i punti, capite che la questione si fa seria. Perché? Perché il senso può cambiare. Il senso può cambiare. E questa è la grandezza. Perché parlo di grandezza? Perché la scrittura, la Bibbia, ecco, noi occidentali purtroppo perdiamo un po' non riusciamo a concepire queste cose, ma per l'ebreo la Bibbia presa così, già tutto preconfezionata, addirittura con il commento, è un idolo. Perché Mosè, quando è sceso dal monte, ha preso le tavole e le ha spezzate, dice il Talmud? È vero, era incavolatissimo perché gli altri si erano fatti un idolo, ma non è questo il motivo principale. Il motivo principale è perché Mosè ha preso le tavole e le ha frantumate, e il fatto che se fosse rimasto così quelle tavole sarebbero diventate un idolo. Perché? Perché da quel momento in poi rimanevano soltanto le parole che andavano di volta in volta interpretate. Per l'ebreo il testo va sempre interpretato. Per noi è inconcepibile questa cosa, ecco. Però una cosa è quello che c'è scritto, e una cosa vi leggiamo nella scrittura. Guardate che questa cosa è fondamentale anche per noi cristiani, andrebbe. Però se c'è tempo poi l'approfondiamo, perché un testo così è un idolo. Loro dicono una cosa molto bella, dicono che l'interpretazione fa esplodere la parola scritta, perché la parola scritta non è ancora nulla, esplode in mille possibilità, in una fecondità infinita, grazie all'interpretazione, grazie a come le interpreti. Allora voi direte, ma ora ci sono tante interpretazioni quando sono le persone? Sì, ma qual è quella giusta? È una domanda assurda, non c'è un'interpretazione giusta. Perché? Perché è parola di Dio, non è Dante, non è Manzoni, per quanto grande, che se o lo interpreti così o lo interpreti così. La parola di Dio ha una fecondità, una vita, una ricchezza che è sempre oltre il testo. La parola di Dio va sempre oltre la parola di Dio. abbiamo una grande responsabilità, anche, non solo l'ebreo, anche noi, di interpretare in qualche modo, di creare degli spazi bianchi, dei vuoti quando leggiamo la scrittura. C'è un testo in Luca che la nuova traduzione, fortunatamente, della CEI ricorda, che dice una cosa importantissima. Quando quel rabbino, siamo nel capitolo 10 di Luca, quando il rabbino va per metterlo alla prova da Gesù, gli dice: senti, ma qual è il primo comandamento? E Gesù dice: ma cosa vi leggi? Prendi la Torah, e quella è la volontà di Dio, no? E Gesù dice: cosa c'è scritto? E poi dice: cosa vi leggi? No, scusate, cosa vi leggi e come la leggi? Guardate che importante, nella traduzione precedente non c'era, adesso l'hanno messa, fortunatamente, perché Gesù dice due cose diverse: cosa c'è scritto, quindi la parola, e poi dice come leggi quella parola. Ora, dire come leggi vuol dire che abbiamo tutti una responsabilità su come la leggiamo. Allora non dobbiamo più farci patemi d'animo quando prendiamo la parola di Dio e non la comprendiamo perché pensiamo che ci sia soltanto un significato. No, io sono figlio di Dio, io ho lo Spirito Santo, io sono parola di Dio perché sono stato da Lui pronunciato e sono stato creato. Posso anche credere che ho una mia sensibilità e possibilità di leggere la parola di Dio, che non è sbagliata, perché ciascuno, lo Spirito Santo che ciascuno ha, lo aiuterà a interpretare. Questo è molto importante. Va bene, facciamo una piccola pausa, non troppo, sono le 11.
Don Paolo, posso chiederti, ma è anche vero che però la parola veniva interpretata da padre e figlio, che veniva anche insegnata ai figli la parola di Dio, veniva indicata all'interno?
Sì.
Gli dava uno spazio, però mi pare che c'era già una istruzione che il padre di famiglia doveva dare ai figli, no?
Sì, quello è il Midrash. I Midrash, che cos'è? Sono racconti biblici tramandati oralmente, poi sono stati scritti, ma tramandati per secoli e secoli, dove lo stesso episodio biblico è passato di bocca in bocca, ma con variazioni infinite. C'è lo stesso, cioè il racconto midrashico della creazione, o di Adamo ed Eva, o del passaggio del Mar Rosso, di padre in figlio è stato arricchito, messo, romanzato, messo. E voi dite, ma cosa c'è di origine, la nostra occidentali? Ma cosa è rimasto del... È un problema assurdo. L'importante è il gusto che ci viene fuori, l'insegnamento. E poi se è passato di padre in figlio per millenni, certamente Dio è anche lì dentro. Non può essere pura fantasia. Dobbiamo entrare in quest'ottica. Per noi è un po' difficile, dove vediamo tutto, anche le note nella scrittura. 11:15 massimo ci troviamo qua.
Posso, ecco, chiedere solo chi non si ferma. Io non ho dato il nome della monteria qua.
Ci introduciamo ora nella seconda parte. E con un ritorno al testo, riprendiamo nuovamente Esodo 20. L'incontro di oggi verte su il prologo: io sono il Signore tuo Dio, e poi non avrai altro Dio fuori di me, il primo comandamento. Ovviamente noi avremo 8 incontri per 10 comandamenti, e di conseguenza qualcosa dovremmo poi unire. Perché è importante il prologo? Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile.
E qui entriamo in un entriamo nel difficile, ecco. Però è indispensabile. I comandamenti cominciano con questa parola: io sono il Signore. Almeno la traduzione nostra in italiano è così.
Stamattina devo usare tanto la lavagna. J-H-W-H. Segnatevi questo.
Non saprei neanche come parlare. Questa parola.
Perché il testo ebraico inizia così: Io sono. Se voi prendete la Bibbia ebraica, la prima parola che incontrate all'inizio nel prologo è così. È una parola che dice tutto questo. Io so, quello che noi traduciamo, io sono il Signore tuo Dio. In ebraico era chiuso tutto in questo tetragramma. Non saprei altro come chiamarlo. Tetragramma. Tetra in quanto quattro. E che cos'è? Quello è il nome di Dio. E il nome di Dio o meglio, diciamo così, nella cultura semitica, o meglio nella cultura orientale, il nome coincide con la persona. Questa è un'altra di quelle cose che per noi occidentali è difficile, però dire il nome è dire la persona, e dire la persona vuol dire il suo nome. Nome e persona coincidono. Ora voi capite che la rivelazione, cioè un Dio che parla a Mosè e rivela il suo nome, vuol dire rivela se stesso. E tutto l'essere di Dio è in quei quattro segni, in quel tetragramma, che è traslitterato in italiano è così. Sono quattro consonanti, non ci sono le vocali. Allora, come si fa a pronunciare quel nome? Perché è importante che sia senza vocali quel tetragramma? Appunto perché non deve essere pronunciato. Il nome di Dio non va pronunciato, perché è santo. Santo vuol dire totalmente altro da ciò che possiamo anche soltanto pensare. È totalmente altro. Il nome di Yahweh quello che noi siamo chiamati, siamo soliti chiamare Yahweh, ma chiamiamolo tetagramma per adesso. Etimologicamente, cioè queste quattro parole che formano il tetagramma, è ricollegato a una forma arcaica del verbo Yaha, quindi J-A-J-A-H, che è il verbo essere. Possiamo dire che il tetragramma ha a che fare col verbo essere, con la forma arcaica in ebraico del verbo essere. Che può significare anche vivere, esistere, mostrarsi, operare a favore di. Di conseguenza, cosa vorrà dire quel tetragramma? È insito nel tetragramma l'essere a favore di, l'essere, essere innanzitutto, essere, e l'essere che entra a far parte di sé a qualcuno che gli è prossimo. E qualcuno che si muove a favore di. Tutto questo è insito nel tetragramma. Ora voi capite che nel momento in cui Dio si autopresenta, dice tutto questo. E dov'è che si autopresenta? Bisogna fare un salto indietro. Quando Mosè per la prima volta sente la voce di Dio, e lo troviamo nel capitolo 3 dell'Esodo, dove c'è la vocazione di Mosè, 3:14 è uno di quei passi fondamentali della scrittura. Esodo 3:14 è uno di quei passi capitali della scrittura, facile ricordare. Il 3:14 è il pi greco, quindi è un numero anche che facile ricordare. 3:14, quando abbiamo Dio che chiama Mosè dal roveto, dal famoso roveto ardente, lui lo investe di un comando: vai a liberare il mio popolo. E Mosè gli dice: sì, io vado. La cosa è molto più complessa, però dice, alla fine dice: io vado, ma loro mi chiederanno, il popolo mi chiederà: ma come si chiama il tuo Dio? Perché c'erano molti dei in quell'epoca, ognuno col suo nome. Come si chiama il tuo Dio? Allora qui abbiamo 3:14, la autorivelazione di Dio. Tu dirai loro che il mio nome è tetragramma, tetragramma. Potremmo tradurre così: il mio nome è io sono colui che io sono. Io sono colui che io sono. Sono l'essere. Sono colui che interviene a favore di. Io sono colui che è qui con voi e per voi. E visto che la radice verbale è una radice all'imperfetto, vuol dire che è un'azione protratta nel tempo. Quindi è come se Dio dicesse: io sono colui che è per voi e continuerà ad essere per voi. Io sono a tuo favore, a vostro favore, continuerò ad essere a vostro favore. Questo è il mio nome, ma il nome coincide con la persona, quindi questo è il mio essere, la mia persona. Sono un essere a favore di. La mia è una pro-esistenza. E prima di arrivare a 3.14, se voi prendete i versetti precedenti, quando Mosè sta, sta parlando con Dio, in questa autorivelazione, quando Dio si fa presente a Mosè, come si presenta? Versetto 7. Il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto. Guardate i verbi sono importantissimi. Ho osservato il mio popolo, la miseria, ho udito il grido, conosco le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo, sono sceso per farlo salire. Tutti verbi che indicano una presa in carico, quasi una presa in cura. Questo è il Dio che si rivela. Abbiamo detto che in realtà il tetragramma non va pronunciato, perché il nome di Dio è, possiamo dire, con quell'io sono colui che io sono, vuol dire tutto e vuol dire niente. Perché? Perché in qualche modo il nome di Dio deve condannare al silenzio. Perché se possedessimo il nome di Dio, possederemmo giusto la persona stessa, visto che il nome coincide con la persona. Quindi è vero che Dio si concede, si fa conoscere, ma deve sempre rimanere al di là di quello che è. Queste cose le riprenderemo quando diremo non nominare il nome di Dio in vano. Allora, il nome di Dio, Yahweh, quello che noi traduciamo Yahweh, in realtà dovrebbe essere semplicemente silenzio. Infatti, quando l'ebreo legge la scrittura, quando arriva il nome di Dio, o usa Adonai e non, cioè dice Adonai, oppure usa Hashem, che vuol dire il nome, oppure fa silenzio. Cioè parla e quando arriva a quel tetragramma si interrompe e va oltre. E noi sappiamo, l'ebreo sa, che quando c'è il silenzio, c'è la pausa, c'è il vuoto. Quello è Dio. Ma non lo pronuncia. Il nome di Dio veniva pronunciato soltanto una volta all'anno. Da chi? Dal sommo sacerdote, quando entrava nel santo dei santi, nel tempio di Gerusalemme, cioè nella parte più sacra, e lì pronunciava il nome di Dio. Pensate che il fatto che per secoli il nome di Dio non è mai stato pronunciato, che a un certo punto si è persa anche la possibilità di pronunciarlo, cioè non si sapeva più che vocali mettere. Si è persa in qualche modo la vocalizzazione. Soltanto più avanti, nell'epoca masoretica, quando è stato cominciato a mettere anche le vocali, si sono prese le vocali di Adonai e le si sono messe nella parola, nel tetragramma. Ora, se tu prendi le vocali, ovviamente stiamo parlando in ebraico, adesso io ve le dico in italiano, ma se noi prendiamo in ebraico le parole di Adonai e le introduciamo nel tetragramma, si dovrebbe leggere così: Yehovah Jehova, Geova. Ora i nostri fratelli, i testimoni di Geova, si fanno forza di questa cosa, che il nome vero di Dio è Geova. La tradizione patristica però dice che la vocalizzazione giusta sarebbe quella appunto di Yahweh, non di Jehova, ma di Yahweh. Al di là di come mettiamo le vocali, per noi l'importante è che quello che rimane e deve rimanere un nome silenzioso, perché deve essere sempre al di là. E noi abbiamo la traduzione, abbiamo messo Signore. Come è stato tradotto? Quindi nella Bibbia ebraica troverete il tetragramma, ovviamente con le lettere ebraiche, tetragramma impronunciabile. La Bibbia ebraica è stata tradotta in greco, e il greco ha tradotto con Kyrios, Kyrios, Kyrie. Dalla traduzione greca a quella latina si è messo Domino, che è Signore, e per quello che noi traduciamo con Signore. Però il nome vero, il nome originario è il tetragramma, è il nome pronunciabile, e noi facciamo molto in fretta a mettere Signore, ma andrebbe lasciato nel silenzio. Ma entriamo nel prologo vero e proprio. Io sono Yahweh, cioè Yahweh che parla. Io sono colui che sono a favore per te, che sono e che sarò e continuerò a essere con te, il Dio con noi. Il Dio con noi. Questo Yahweh si farà carne e diventerà l'Emanuele, che vuol dire il Dio con noi. Vedete che Gesù, il Cristo, continuerà ad essere una pro-esistenza. Cioè il figlio di Dio è l'incarnazione del Dio, di questo Yahweh in qualche modo. Farà conoscere il volto di Dio, che è una pro-esistenza. Ma andiamo avanti. La cosa che colpisce, che cos'è? È quello che viene dopo. Io, Yahweh, quindi manifesta il suo essere a favore e dice anche in che cosa è consistito questo essere a favore di ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla terra d'Egitto. L'Egitto è l'inferno, è la schiavitù. Quindi io, che adesso ti do il decalogo, ti do la legge, ti do tutto quello che mi hai detto prima, chi sono io che te lo do il decalogo? Sono colui che è a tuo favore. Guardate che questa è una cosa fondamentale. Fondamentale perché? Perché all'inizio abbiamo detto che può comandare soltanto ciò, scusate, può comandare soltanto colui che ama. Per quello che Dio si presenta come l'amante a favore di. Può permettersi di comandare soltanto colui che si è già mostrato a favore dei suoi, del suo popolo, liberandolo dall'inferno. E perché dà il decalogo? Perché non torni più ad essere schiavo. Ti ho liberato e voglio che tu continui ad essere libero. E continuerai ad essere libero se osserverai queste 10 mie parole. Se lo osserverai, avrai la vita. Allora possiamo dire che il Decalogo è una risposta all'azione primigenia di Dio. Dio mi ha amato, Dio è entrato, si è messo dalla mia parte, senza che io me lo meritasse assolutamente, Dio si è messo dalla mia parte, Dio è entrato a mio favore, Dio è per me e continuerà ad essere per me, e io rispondo in che modo a quest'amore? Vivendo all'insegna delle 10 parole. Ora, le 10 parole sono da una parte la risposta all'amore e dall'altra il compimento della sua azione, come per dire: tu mi hai liberato, ma questa liberazione continuerà ad essere a mio favore solo se osservo le 10 parole. Altro che un decalogo asfittico che mi stringe e mi sopprime, sono 10 parole per la vita. Ma facciamo un passo avanti. Queste 10 parole, in ultima analisi, se voi le leggete bene, sono 10 parole che chiamano alla responsabilità, perché i primi 3 comandamenti riguardano il rapporto con Dio, gli altri 7 il rapporto con l'altro, con il tu. È come dire: ti ho liberato, tu per essere libero devi donare libertà agli altri, devi liberare, devi donare vita, devi togliere i legami, devi risollevare. Allora voi capite che questo non fare questo, non fare questo, non fare questo è semplicemente un inno all'esistenza. Apro una parentesi: il modo di esprimersi per via negativa, non fare, non fare, non fare, la via negativa in cultura orientale ha proprio lo scopo di dare qualcosa di positivo, cioè esprime una positività, è un modo di espressione la via negativa, stiamo attenti. Quindi dire non fare questo, non andare là, non, e vuole esprimere in realtà una grande positività, è un modo di espressione orientale. Quindi il divieto, il non fare, in realtà è perché possa scaturire un sì alla vita. Quindi vuol dire che alla base delle 10 parole c'è il grande comandamento dell'amore. È vero che ama, il primo comandamento lo troviamo nel Deuteronomio, capitolo 6. Ama il Signore tuo Dio con tutta la forza, il cuore e l'anima, con tutto te stesso. Ma si amerà Dio in questo modo? Cioè si risponderà all'amore amando l'altro. Se c'è un'ossessione nell'Antico Testamento, che poi diventerà l'ossessione del Nuovo Testamento, ma se c'è un'ossessione dell'Antico Testamento è l'amore verso il prossimo. E questa cosa noi ce lo siamo troppo dimenticati. Gli autori dell'Antico Testamento, o meglio Dio, il Dio dell'Antico Testamento, non si è mai dato pena dell'immortalità dell'anima, ma sempre del povero, dell'orfano e della vedova, le 3 categorie più disagiate della società. A lui stava a cuore questo. Per questo che dice, e per questo che dà i 10 comandamenti, perché l'unico modo per avere una vita libera, per non avere una vita senza legami, per non cadere in schiavitù, è proprio prendersi cura dell'altro, di dare vita. Ti ho liberato, continua ad essere libero. In questo modo risponderai al mio amore e vi troverai vita, e darai vita all'altro. Tenete conto che i 10 comandamenti vanno compresi e si possono comprendere soltanto nel grande contesto in cui si muove, cioè l'alleanza. Alleanza cosa vuol dire? Unione. Allora vuol dire che se io osservo i 10 comandamenti, cioè liberato. Adesso sono chiamato a diventare responsabile verso l'altro, liberandolo. Io in questo modo, liberando l'altro, vivo l'unione col Dio che mi ha liberato. E il cerchio si chiude. Questa è l'etica del Nuovo Testamento. Non è cambiato assolutamente nulla. Possiamo dire che l'etica dei comandamenti è l'etica della responsabilità, che spalanca sempre ad un futuro. Prendersi cura dell'altro, che sia umanità, che sia il mondo, che sia una relazione, che siano le cose dell'altro, significa impegnarsi perché l'altro abbia un futuro degno di essere vissuto. Io sono a tuo favore e continuerò ad esserlo per il tuo futuro. Noi, liberati dalla nostra schiavitù, siamo chiamati a essere principio di futuro per quelli che sono accanto a noi. E guardate che Gesù vivrà tutto questo, tutta l'azione di Cristo è stata volta a liberare l'uomo dal peccato, dalla malattia, da ciò che lo teneva legato, dalle bende di morte che lo stringevano. E se voi fate caso, ogni volta che libera un uomo dal peccato, dalla malattia, gli dice va, va. E dire va vuol dire spalancarlo al futuro. Aprirlo a un futuro di vita, di fecondità. Faccio un accenno soltanto al primo comandamento, questo quanto riguarda il prologo, quindi il prologo ci dice soltanto, dice tutto, autorizza l'autorità, o meglio, fonda l'autorevolezza, perché è un Dio che ama e può comandare soltanto ciò che ama, per quello che si presenta come colui che è intervenuto a favore di Dio, perché è insito nel suo nome, nella sua persona, liberare, essere a favore di. E vi lascio qualche spunto soltanto per il primo comandamento. Non avrai altri dei di fronte a me. Non avrai altri dei di fronte a me. Contestualizzandolo, questo comandamento voi ormai capite benissimo cosa vuol dire. Vuol dire che in quei contesti c'erano molti dei, gli Elohim c'erano, El, Dio, no? C'erano molti dei. E lui dice: io sono l'unico. Ma perché Dio dice, si presenta così? E cerchiamo anche, perché i comandamenti o hanno una ricaduta per noi oggi, se non facciamo soltanto archeologia biblica, e non ha senso, cioè si va in una facoltà per fare archeologia. Cosa vuol dire per noi? Io vi lascio soltanto questa affermazione che la dice lunga. Il credere nell'unico Dio ci preserva dal credere a tutto. Guardate che eliminare Dio non vuol dire trovarsi liberamente, finalmente liberi, come auspicava il grande Nietzsche. Eliminare Dio vuol dire piegarsi a tutto, a far diventare tutto Dio. Cioè il credere nell'unico Dio ci salva dalla possibilità di credere a tutto, di inginocchiarci a tutto, di far diventare tutto Dio. Non esiste l'ateismo. Magari ci fossero gli altri, abbiamo soltanto idolatri. Gli atei sono molto pochi. Gli idolatri che fanno diventare il proprio presunto ateismo un'ideologia, una religione. C'è molta più religione nell'ateismo che nel cristianesimo. Il voler essere unico non è un atto di supremazia da parte di Dio, ma possibilità di potersi rivolgere con tutto il cuore. Il vantaggio non è suo, il vantaggio è nostro. Essere l'unico Dio vuol dire che Lui è l'unica possibilità del compimento del nostro cuore, dato che il nostro cuore ha esigenze infinite. Dire io sono il tuo unico Dio vuol dire che io sono l'unica possibilità perché tu possa compierti come uomo e come donna. E se non crediamo, credere vuol dire, se non spalanchiamo le braccia, accettiamo che Lui ci venga incontro in questo modo come l'unico, cominceremo a occupare il nostro cuore con surroganti, con piccoli dei, e facciamo diventare tutto Dio, anche le cose buone. Una cosa buona può essere il denaro, può essere un lavoro, può essere una relazione, un uomo, una donna, il partner, tutte cose buone. Ma se io tolgo l'unico Dio, smetteranno di essere relative e diventeranno dei piccoli assoluti. Ma un piccolo assoluto diventa assoluto per te. E se qualcosa di finito diventa l'assoluto, tu puoi anche morire per questo assoluto. O far morire per questo assoluto. Se Dio non occupa il centro della nostra vita, è quasi inevitabile che ci rivolgiamo ad altri dei. Ma io direi qualcosa di più. Se Dio smette di essere l'unico, se Dio smette di essere l'assoluto, assoluto etimologicamente vuol dire sciolto da, dai miei pensieri, sciolto dalle mie convinzioni, dalle mie immagini. Dio è sempre trascendente, sempre al di là di quello che io posso, per quello che è impronunciabile, perché Dio è sempre al di là. La tradizione ortodossa ci insegna a parlare di Dio per via apofatica, cioè dice Dio dicendo ciò che Dio non è. Dio non è questo, non è questo, non è questo. E gli ebrei fanno che tacere. Ma questo salva Dio dalla trascendenza. o meglio dall'immanenza, facendolo rimanere nella trascendenza. Perché un Dio partorito dalla mente diventa un idolo. Ma quello che vi dicevo, il fatto che Dio sia l'assoluto, il totalmente altro, ma che riempie il nostro cuore come l'infinito, ci preserva da tanti piccoli idoli che possono rovinarci l'esistenza. Ad esempio, ciò che gli altri si aspettano da noi. Perché se non c'è più un Dio che è in assoluto, cominceremo a essere vincolati dalle opinioni degli altri, dalla loro approvazione, dal loro sostegno. O cominceremo a seguire le mode, le opinioni. Cominceremo a seguire tutto e tutti. Cominceremo a perdere la meta, e per noi la meta è l'Oriente, perché è da Oriente che sorge il sole, e diventiamo dei disorientati, dei vagabondi. Quando consento a Dio di essere l'unico vero Dio per me, allora divento veramente uomo. Io sono veramente, sono vero e quindi sono libero, perché la verità ci fa liberi. È vero, mi scoprirò anche peccatore, mancante, limitato, ferito, ma per me Dio è anche misericordia e perdono. Dio è il solo sommo garante della vera libertà dell'uomo. Gli idoli schiavizzano, Dio libera. Se rifiutiamo di incentrarci in un unico Dio, faremo di ogni cosa un idolo. Se Dio non torna a costruire il centro della nostra vita, dei e idoli si affretteranno a occupare il posto rimasto vuoto. L'uomo, per fortuna purtroppo, è capax Dei, è capace di Dio, c'è poco da fare. Noi di fronte a qualcuno dobbiamo inginocchiarci. Decidiamo noi di fronte a chi, ma ci giochiamo l'esistenza. Allora Dio non vuole essere, è vero che l'Antico Testamento dice che sono un Dio geloso, ma non è un geloso di altri amori, di altre relazioni, di altre cose. Essere l'unico vuol dire voglio salvarti perché tu possa toccare tutto, vedere tutto, relazionarti con tutto, ma che nessuna cosa possa prendere il potere su di te. Ti ho liberato dall'Egitto una volta per tutte e voglio che tu rimanga libero, non farti più schiavo di nessuno. E perché questo avvenga, lui deve essere, tornare ad essere l'unico. D'altra parte, unico è il termine proprio dell'amore. E nella terminologia dell'amore, unico, non della dittatura. Bene.